Salutiamo la nostra corrispondente Flavia Foradini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Le Festwochen sono il festival più importante di Vienna e richiamano ogni anno artisti da tutto il mondo che si esibiscono in un gran numero di luoghi e istituzioni della capitale austriaca. E dal 2024 alla direzione c'è l'elvetico Milo Rau, che ha aperto il cartellone di questa edizione 2025 con un testo controverso dell'autrice e premio Nobel Elfriede Jelinek. Il testo si chiama Burgtheater e l'appuntamento successivo di grande rilievo è stato dedicato a una delle icone della musica americana, Laurie Anderson, che ha presentato il suo State of Love. Flavia Foradini, tu hai visto questi spettacoli per noi. Cominciamo dalla pièce Burgtheater. Di che cosa si tratta?
È una farsa scritta all'inizio degli anni Ottanta, dunque oltre 40 anni fa, ma da allora è andata in scena solo due volte, a Bonn e a Graz, e mai a Vienna. Jelinek ha tratto ispirazione dal film Mefisto di István Szabo del 1981, incentrato sulla figura del grande regista e attore Gustav Gründgens, che collaborò attivamente con il nazismo. E proprio il tema della collaborazione col regime di Hitler interessava all'attrice, che lo ha calato nella storia di Vienna, concentrandosi su una celebre famiglia di attori, sia di teatro che di cinema, che scelsero di assecondare i nazisti. Si tratta in particolare di Paula Wessely, di suo marito Attila Hörbiger e del cognato Paul Hörbiger, che dopo la guerra ripresero quasi senza scosse la loro attività di beniamini del pubblico del Burgtheater, che era la loro casa artistica. E da qui appunto il titolo Burgtheater, e da qui anche le innumerevoli diatribe attorno al testo, che peraltro nessun direttore del teatro, del Burgtheater, ha mai voluto mettere in scena. E i motivi principali di questo rifiuto sono che diversi discendenti della famiglia erano e sono tuttora ingaggiati nel teatro affacciato sulla Ringstrasse, e questa intera dinastia, perché di una vera e propria dinastia si tratta, è davvero dentro al cuore dei viennesi, e quindi non si voleva urtare la sensibilità del pubblico. Però poi è arrivato a Vienna Milo Rau e ha sparigliato tutto.
Ecco, come ha affrontato il testo Milo Rau? Come lo ha portato in scena?
Allora, ho parlato con lui prima del debutto e gli ho chiesto proprio questo. Lui ha ritenuto necessario utilizzare sì il testo originale, però tagliandolo abbastanza fortemente, con il permesso della Jelinek, che infatti nella locandina vicino al titolo è specificato che si tratta di una versione di Milo Rau e dell'ensemble. E poi lo ha intrecciato con un'altra serie di testi che mirano a far diventare la pièce un esempio paradigmatico di aderenza a un regime totalitario e di opportunismo quando si tratta poi di sconfessare la propria appartenenza. Lo sguardo di Rau si è rivolto sia al testo della Jelinek sia al presente, inserendo per esempio chiare bordate politiche contro i radicali di destra della FPÖ austriaca e anche della AfD tedesca. E poi Rau ha inserito dei ricordi personali degli attori in scena, il tutto dentro una sorta di cornice delimitata da un prologo e un epilogo, e soprattutto in questa operazione drammaturgica davvero molto articolata Rau ha introdotto i personaggi di due podcast che stanno girando un video sul farsi dello spettacolo, e questo artificio risulta poi determinante nell'allestimento.
Ecco, e come ti è sembrato questo spettacolo da spettatrice proprio?
Allora, il nucleo è indubbiamente un testo tipico della Jelinek, molto giocato sui calambur, sulle acrobazie linguistiche, c'è molta comicità al sangue, c'è molto grottesco, su cui Rau spinge gli attori alle volte in modo un po' goliardico, e c'è anche molta musica. Centrali nell'azione sono due momenti: il primo nel 1941, quindi in piena guerra, quando la famiglia Wessely-Hörbiger decide di eliminare fisicamente un uomo che chiedeva loro soldi per la lotta della resistenza. E il secondo alla fine della guerra, quando invece la famiglia cerca di sostenere e favorire un attore di fede ebraica per poter dimostrare la propria estraneità al regime e quindi riciclarsi. Nel complesso è uno spettacolo a dir poco ripieno, molto movimentato, con un ritmo incalzante, che si ferma solo nei monologhi degli attori che parlano direttamente al pubblico. Sono infatti attori che hanno in parte degli sfondi migratori, con vissuti abbastanza dolorosi o con ricordi familiari legati direttamente alle persecuzioni naziste. Quindi ci sono numerosi momenti intensi di verità personale, e molto intensi sono anche i monologhi di Birgit Minichmayr, che è l'attrice che interpreta Paola Wessely, e ripropone passi chiave da questi film di propaganda nazista che l'attrice interpretò e che non lasciano spazio davvero ad alcun dubbio sul suo allineamento al regime. Sono abbastanza agghiaccianti. E poi c'è questa idea appunto dei due podcaster che è bella, non originalissima ma efficace, perché permette a questi due ragazzi, sono un ragazzo e una ragazza, di introdurre e spiegare persone e fatti che soprattutto le giovani generazioni non conoscono più. E quindi questo artificio serve anche a creare un forte legame con l'attualità di oggi e a dare all'allestimento un andamento quasi da studio televisivo, perché in scena ci sono dei cameraman che fanno dei primi piani dei personaggi e li trasmettono in tempo reale su un grande schermo. Il messaggio portante dello spettacolo arriva molto bene al pubblico, cioè non bisogna abbassare la guardia, la destra è ancora o di nuovo in agguato, gli opportunisti sono tra di noi, e quindi si tratta di uno spettacolo assolutamente militante, basato su un grande lavoro di ricerca e selezione di materiali, e questo è al tempo stesso sia la sua forza e in certi momenti un po' didascalice anche il suo limite. Ma è certamente uno spettacolo da vedere, magari anche da rivedere, perché è una specie di fuoco d'artificio e secondo Rao è comunque una necessaria risposta a quello che sta succedendo. E del resto tutto il cartellone di questo festival, Festwochen 2025, è assolutamente impegnato e allineato socialmente e politicamente contro, diciamo così, l'establishment.
Ecco, fra le varie proposte tu hai visto anche Laurie Anderson, che cosa ha proposto al pubblico viennese?
Allora, Anderson ha avuto due apparizioni al festival, innanzitutto alla festa di apertura delle Festwochen sulla piazza del municipio il 16 maggio, con un pubblico davvero oceanico nonostante un freddo terribile, e lì aveva cantato la sua celeberrima canzone Oh Superman in una versione leggermente rielaborata, ma la sua performance vera e propria è stata naturalmente in teatro. Il titolo è State of Love, come avevi detto, è stata una serata poetico-musicale sul tema dell'amore o anche dell'assenza dell'amore, e lei l'ha declinato in aneddoti molto gustosi dalla sua vita privata, dalla sua infanzia, dalla sua giovinezza, quindi è stata una sorta di chiacchierata, però ha anche mosso critiche molto incisive alla situazione negli Stati Uniti e si è detta fra l'altro molto grata all'Università di Harvard che sta resistendo alle pressioni del governo, il tutto con intermezzi musicali, con il suo violino molto particolare e con brani di altri autori, per esempio Naomi Klein o Allen Ginsberg. È stata una serata molto gradevole di questa grande artista che anche, e si è visto proprio l'altra sera, un'affascinante affabulatrice.
Flavia Foradini, grazie per questo reportage, per queste impressioni. Lo ricordo, abbiamo parlato del Festwochen, il festival più importante di Vienna, che ogni anno richiama artisti da tutto il mondo. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.